Radio Immagina.
Benvenuti da Francesca D'Ulisse alla 29ª puntata di Latinoamericana, la rubrica di notizie, approfondimenti, curiosità e appuntamenti sul nostro estremo occidente, l'America Latina. La puntata di oggi è dedicata al terzo vertice UE-CELAC, la comunità degli stati latinoamericani e caraibici, vertice che si è tenuto a Bruxelles ieri e l'altro ieri, il 17 e il 18 luglio. Vertice UE-CELAC che è stato promosso dalla presidenza spagnola con l'obiettivo di rilanciare le relazioni tra i due spazi geopolitici. L'agenda dell'incontro ha toccato sei priorità o settori chiave: la transizione verde, le energie rinnovabili, le materie prime critiche, la trasformazione digitale, la finanza sostenibile e lo sviluppo umano. Sono questi i temi individuati del futuro delle relazioni tra i due continenti. Non si parte da zero. L'UE ha concluso accordi commerciali, di associazione e politici con 27 dei 33 paesi dell'America Latina e dei Caraibi. Attualmente la Commissione europea sta lavorando per la positiva conclusione dei principali accordi, quali l'UE-Mercosud e l'aggiornamento degli accordi UE-Messico e UE-Cile. L'ultimo vertice UE-CELAC risaliva al 2015, quindi 8 anni fa. Prima del vertice, nella tavola rotonda commerciale UE-CELAC, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha lanciato il programma di investimenti europei per l'America Latina e i Caraibi, il Global Gateway, del valore di 45 miliardi di euro di investimenti europei di alta qualità in America Latina e nei Caraibi. Si tratta di oltre 135 progetti già in cantiere, dall'idrogeno pulito alle materie prime essenziali, dall'espansione della rete di cavi dati alla produzione dei più avanzati vaccini. Molto più sofferta la dichiarazione finale del vertice, con alcuni paesi latinoamericani, in particolare il Nicaragua di Daniel Ortega, contrari a far riferimento ad una condanna alla Russia per l'invasione dell'Ucraina. Cancellata quindi la parola condanna a favore della più blanda preoccupazione. Si legge infatti nella dichiarazione finale: esprimiamo profonda preoccupazione per la guerra in corso contro l'Ucraina, che continua a causare immense sofferenze umane e sta esacerbando le fragilità esistenti nell'economia globale, limitando la crescita, aumentando l'inflazione, interrompendo le catene di approvvigionamento, aumentando l'insicurezza energetica e alimentare ed elevando i rischi per la stabilità finanziaria. In questo senso, si legge sempre nella dichiarazione finale, sosteniamo la necessità di una pace giusta e sostenibile. Viene un po' da riflettere, visto che ci sono volute ore prima di chiudere questa dichiarazione finale e che nel punto sull'Ucraina non è stata approvata dal Nicaragua. Viene da riflettere su come la percezione in America Latina della guerra in Nicaragua sia differente dal monolite che è in Europa. Parliamo di vertice UE-CELAC con il nostro ospite. Diamo il benvenuto a Alfredo Somoza, giornalista esperto di America Latina e presidente ICEI.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
Benissimo, Alfredo. Allora ti chiedo subito una tua valutazione complessiva del vertice.
Ma è un vertice interessante sicuramente perché offre molti spunti che vanno al di là delle intenzioni e dei temi dell'agenda stessa del vertice. Tu giustamente ricordavi le tensioni attorno a un tema che secondo il mio modesto parere non doveva nemmeno esserci nell'agenda, che è quello del conflitto in Ucraina, sul quale si è perso troppo lavoro per arrivare a una dichiarazione finale che non vuol dire assolutamente nulla e che addirittura nemmeno sottoscritto in Nicaragua. Ma va ricordato che prima del vertice c'era già una bozza delle conclusioni che era stata fatta esclusivamente dall'Unione Europea senza consultarsi con nessuno e nella quale si condannava fermamente la Russia. Ed è stato quello il casus belli, è stato quello non tanto la condanna alla Russia, perché ricordiamo che i paesi latinoamericani con pochissime eccezioni hanno votato le due risoluzioni che condannano l'invasione dell'Ucraina, ma la modalità, cioè la pretesa ancora una volta di voler imporre il proprio parere agli altri, e su questo appunto si è perso molto tempo e ci sono state delle interessanti puntualizzazioni da parte di Lula, che ha detto chiaramente che bisognava prendere atto delle differenze e dell'arricchimento, e soprattutto che fuori dall'Europa la percezione di questo conflitto è molto diversa. Nessun paese latinoamericano sta applicando le sanzioni contro la Russia, ad esempio, che, come ha ricordato Lula, sono unilaterali, nel senso che non sono stati decretati da parte dell'organismo internazionale delle Nazioni Unite. Quindi, ecco, detto questo, interessanti i punti sull'ambiente, che tra l'altro dove vanno indirizzati quegli investimenti per 45 miliardi annunciati. C'è un grande interesse per quello che riguarda il litio e per quello che riguarda l'idrogeno verde, soprattutto verso i paesi del cono sud americano. E poi due chicche all'interno della dichiarazione un po' inaspettate: il primo, la condanna del blocco nei confronti di Cuba, certo, va ricordato che l'Europa ha sempre votato contro le Nazioni Unite, e la cosa più, se vogliamo, divertente, il presa d'atto e quindi l'inserimento in un documento finale della posizione storica della CELAC sulle Malvinas, se vogliamo una piccola vendetta post-Brexit nei confronti della Gran Bretagna, perché per la prima volta questo tema entra in un documento ufficiale sottoscritto Unione Europea.
Allora Alfredo, l'accordo UE-Mercosur è stato un po' il convitato di pietra del vertice. Lula ha detto che spera di firmarlo entro il 2023, ma con garanzie di uguaglianza di condizioni tra le parti. Cosa ne pensi? Secondo te ci sono le condizioni davvero per una firma nell'anno in corso?
Ma questo accordo è ormai entrato nei libri di storia e non è stato ancora sottoscritto, un ventennio che si sta discutendo. C'è stato in questi vent'anni un fuoco incrociato tra le lobby agricole europee, soprattutto i francesi che temevano la concorrenza sudamericana, e le lobby industriali, soprattutto quella brasiliana che temeva la concorrenza europea, che sono riusciti nell'obiettivo di rimandarlo sine die grosso modo. L'ultima puntata era stata quella dell'alibi Amazzonia con Bolsonaro, che in realtà non era tanto un alibi, perché sappiamo benissimo che durante il governo di Bolsonaro c'è stata un'impennata nella distruzione dell'Amazzonia, ma comunque tornava comodo per rimandare ancora una volta. Ecco, adesso con Lula questo non regge più. Quello che è successo è che ancora una volta l'Unione Europea ha cambiato le carte in tavola nel mese di marzo scorso, quando ha fatto un addendum a questo sì, accordo che riguarda i temi ambientali, o meglio delle garanzie ambientali, ma in modo molto aggressivo, e come ha detto Lula non si minaccia un partner di ritorsioni e di sanzioni, ma si discute insieme che cosa fare. È stato l'ennesimo tentativo di far saltare l'accordo. Infatti su questo Lula, che io tra l'altro ero presente a Brasilia quando ho fatto il primo discorso da candidato eletto, aveva detto: prima di firmare un accordo con la Cina io vorrei firmarlo con l'Unione Europea. Perché ovviamente un accordo con Mercosur Unione Europea bilancia il peso che ha la Cina in questo momento in Sud America, ma purtroppo si va avanti in questo modo e l'accordo presenta anche un'altra criticità, anche questa sottolineata da Lula, che è stata pensata più di vent'anni fa, quando l'America Latina aveva da offrire solo materie prime. Oggi l'America Latina, i paesi di Mercosur vorrebbero altro, non vorrebbero essere condannati storicamente a semplici fornitori di materie prime per essere trasformati altrove. E anche qui c'è la concorrenza con la Cina, perché la Cina in questo momento sta offrendo investimenti produttivi, c'è investimenti per trasformare in loco le materie prime, per andare avanti sulla ricerca tecnologica. Il Brasile ha un importante settore industriale, ad esempio, mentre invece l'accordo UE-Mercosur è ancorato a una visione molto antica: io ti vendo i manufatti, tu mi vendi il grano e la carne.
Veniamo al terzo e ultimo tema. L'Italia e la comunità degli stati latinoamericani e caraibici. È forse una mia impressione, ma è sembrato che Meloni non fosse molto interessata al vertice. è arrivata con ore di ritardo. La prima cosa che ha ritenuto di fare è stata quella di riunirsi con il segretario generale della NATO Stoltenberg, che tra l'altro aveva visto una settimana prima, e poi è andata via prima della fine. Io ti chiedo, come credi che il nostro governo approfitterà di questa nuova rinnovata vicinanza con l'America Latina, sempre che interessi davvero?
No, non credo che interessi particolarmente, non fa parte delle linee di politica estera dell'attuale governo, come è stato, come sottolineato la Premier Giorgia Meloni, che una settimana prima aveva incontrato Stoltenberg, subito si è precipitato a rincontrarlo, e questo mediaticamente vuol dire che la stampa ha parlato più di questo incontro che della sua partecipazione al vertice. Nel discorso che ha fatto appunto nell'ambito del vertice CELAC Unione Europea, anche lì metà discorso praticamente ha parlato di Ucraina, quindi fuori contesto. In questi mesi di governo Meloni l'unico accenno all'America Latina è stato il fatto che sarebbero graditi immigrati venezuelani in Italia perché sono bianchi, perché sono oriundi italiani, e nemmeno è stata in qualche modo tirata in ballo l'italianità, il rapporto con le comunità italiane all'estero. Ricordiamo che il voto di queste comunità è dovuto a un predecessore, politicamente parlando, di Meloni, Tremaglia. Quindi ecco, non c'è assolutamente nessun tipo di linea. E Mattarella, il presidente Mattarella, aveva fatto un discorso chiaro a Santiago del Cile poco tempo fa, poche settimane fa, parlando della democrazia, dei valori comuni, ma ricordiamo che il predecessore politici di Giorgia Meloni nel 1973 non sostenevano il presidente Allende, ma sostenevano Pinochet. Quindi ecco, c'è una visione molto, molto miope di questo governo per quello che può succedere con l'America Latina nei rapporti, che è diversa di quello che stanno facendo Germania e Francia, che sono molto attivi soprattutto sul fronte del litio, del rame, dell'idrogeno verde, per creare dei partenariati. Di tutto questo l'Italia è totalmente estranea, perché l'unica linea di politica estera di cui si sappia in generale, non soltanto sull'America Latina, è quella del contenimento dell'immigrazione nel Mediterraneo, e per il resto l'allineamento acritico con gli Stati Uniti.
E ringraziamo Alfredo Somoza, giornalista esperto di America Latina e presidente dell'organizzazione ICEI.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie Alfredo. Finisce qui la nostra puntata di Latinoamericana. Il nostro appuntamento è tra 15 giorni. Un saluto da Francesca D'Ulisse. Ciao.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.